Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure. Ciao a tutti. Leggiamo insieme come prosegue la storia di Frankenstein dopo la condanna a morte di Justin Moritz. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 8. Nulla è più penoso per lo spirito umano, dopo i sentimenti provocati da una rapida successione di eventi, della mortale calma che a essi succede, calma che nega all'animo sia la speranza che la paura. Justin era morta, riposava, e io ero vivo. Il sangue scorreva liberamente nelle mie vene, ma sul mio cuore gravava un peso di disperazione e di rimorso che nulla valeva ad alleviare. I miei occhi non conobbero più il sonno. Vagavo come uno spirito dannato, perché avevo perpetrato mali indicibili e perché, cosa che più contava, altri ancora, ne ero certo, me ne riservava l'avvenire. Pure il mio cuore traboccava di gentilezza e di amore per la virtù. Avevo cominciato la vita con le migliori intenzioni e avevo atteso con ansia il momento in cui avrei potuto metterle in pratica e rendermi utile al mio prossimo. Ora tutto era distrutto. Invece di quella serenità di coscienza che mi avrebbe permesso di guardare al passato con intima soddisfazione e di trarre da esso incentivo a nuove speranze, rimorso e senso di colpa mi confinavano in un inferno di indescrivibili torture. Tale stato d'animo si ripercuoteva sulla mia salute, che si era rimessa completamente dal primo colpo. Evitavo la vista degli uomini. Ogni accenno a gioie e a soddisfazioni era una tortura per me. Mia unica consolazione era la solitudine, una solitudine profonda, cupa, simile alla morte. Mio padre notò il visibile mutamento del mio umore e delle mie abitudini e cercò di ragionare con me sulla pazzia di cedere a un dolore eccessivo. «Credi, Victor, che anch'io non soffra?» disse. «Nessuno avrebbe potuto amare un fanciullo più di quanto io amavo tuo fratello». E a queste parole gli occhi gli si riempirono di lacrime. «Ma non è forse un dovere verso chi sopravvive astenersi dall'accrescerne l'infelicità con manifestazioni di dolore eccessivo? È anche un dovere verso noi stessi, perché un simile dolore impedisce ogni attività e perfino l'adempimento di quel dovere quotidiano senza cui l'uomo non è degno di vivere nella società. Il consiglio, per quanto buono, non era applicabile al mio caso. Sarei stato il primo a nascondere il mio dolore e a consolare i miei cari se il rimorso non avesse mescolato la sua amarezza alle altre sensazioni. Potei rispondere quindi a mio padre solo con uno sguardo di disperazione. Poi feci di tutto per stare lontano da lui. Presso poco in quel periodo ci ritirammo nella nostra casa a Berriv. Questo cambiamento mi riuscì particolarmente gradito. Le porte della città si chiudevano di regola alle 10 e l'impossibilità di rimanere sul lago dopo quell'ora mi aveva reso particolarmente duro il soggiorno fra le mura di Ginevra. Ora ero libero. Spesso, quando i componenti della mia famiglia si ritiravano per il riposo notturno, prendevo una barca e passavo molte ore al largo. A volte drizzavo la vela e mi lasciavo trasportare dal vento. A volte, dopo aver remato fino al centro del lago, lasciavo che la barca andasse alla deriva e mi abbandonavo alle mie miserabili riflessioni. Spesso, quando tutto attorno a me era pace e io ero l'unico essere che vagasse inquieto in uno scenario così bello e paradisiaco, con l'eccezione di qualche pipistrello e delle rane, il cui gracidio aspro e intermittente si udiva solo allorché ci si avvicinava alla riva, spesso, dico, provai la tentazione di tuffarmi in quel lago silenzioso e di lasciare che le acque si chiudessero per sempre su di me e sulle mie calamità. Ma mi tratteneva il pensiero dell'eroica e addolorata Elizabeth, che amavo teneramente e la cui esistenza era legata alla mia. Anche mio padre, pensavo, e al fratello che mi rimaneva. Con il mio vile abbandono potevo forse lasciarli esposti senza protezione alla malizia del demone che avevo scatenato? In quei momenti piangevo amaramente e desideravo che la pace potesse tornare nel mio animo solo per essere in grado di dare loro consolazione e felicità. Ma ciò non sarebbe mai accaduto. Il rimorso uccideva ogni speranza. Io ero stato la causa di mali irreparabili e vivevo giornalmente nel terrore che il mostro da me creato potesse perpetrare qualche nuova atrocità. Qualcosa mi diceva oscuramente che tutto non era finito, che quell'essere avrebbe commesso un nuovo crimine, il quale, con la sua enormità, avrebbe oscurato i precedenti. Sempre c'era di che temere, finché al mondo restasse qualcosa che amavo. Non si può immaginare il mio odio per questo demone. Quando pensavo a lui, digrignavo i denti, i miei occhi si accendevano e io avrei voluto poter distruggere quell'essere che con tanta leggerezza avevo creato. Quando ricordavo i suoi delitti e la sua crudeltà, il mio odio e il mio desiderio di vendetta superavano ogni limite. Fin sulla più alta vetta delle Ande mi sarei recato, se di là avessi potuto farlo precipitare al piede del monte. Bramavo vederlo ancora per poter sfogare sul suo capo tutto quanto il mio furore e per vendicare la morte di William e di Justin. La nostra era la casa del lutto. La salute di mio padre era rimasta profondamente scossa dagli ultimi avvenimenti. Elizabeth era triste e sfiduciata. Non traeva più diletto alcuno dalle sue normali occupazioni e ogni svago le sembrava un sacrilegio verso i morti. Pensava allora che dolore eterno e lacrime fossero il giusto tributo che ella doveva pagare all'innocenza così oltraggiata e distrutta. Non era più la felice creatura che nella prima giovinezza aveva passeggiato con me sulle rive del lago, parlando con entusiasmo dei nostri progetti futuri. Si era fatta seria e spesso accennava all'incostanza della fortuna e all'instabilità della vita umana. «Quando penso, mio caro cugino», ella diceva, «alla morte infelice di Justin Moritz, il mondo non mi appare più quello di una volta. Prima credevo che tutti i torti e le cattiverie di cui leggevo o sentivo parlare appartenessero a tempi ormai remoti o fossero frutto di fantasia. Tali eventi erano così lontani da me che non riuscivo a prestarvi fede, ma ora che il dolore è entrato in casa, gli uomini mi sembrano mostri assetati l'uno del sangue dell'altro. Pure sono certo ingiusta. Tutti credevano che quella povera fanciulla fosse colpevole e se avesse commesso il delitto per cui ha dovuto pagare, certo sarebbe stata la più orribile fra le creature. Assassinare per un gioiello il figlio del suo benefattore e amico, il bimbo che aveva allevato dalla nascita e che sembrava amare come se fosse suo. Benché non desideri la morte di alcun essere umano, avrei certo giudicato una simile creatura inadatta a restare nella società degli uomini. Ella era invece innocente. Tu sei del mio stesso parere e ciò mi conferma nella mia persuasione. Ahimè, Victor, chi può trovare un poco di felicità se il falso sa essere tanto simile al vero? Mi sembra di camminare sull'orlo di un precipizio verso il quale fanno ressa migliaia di persone che cercano di spingermi nell'abisso. William e Justin sono stati assassinati e l'autore del delitto è fuggito. Egli cammina per il mondo, libero e forse rispettato. Ma anche se fossi condannata a soffrire sulla forca per quegli stessi crimini, non mi cambierei con un simile mostro. Ascoltai le sue parole con un'angoscia estrema. Nella sostanza, se non nella forma, il vero assassino ero io. Elizabeth lesse sul mio viso il tormento e, prendendomi affabilmente per una mano, disse: «Mio cugino carissimo, devi calmarti. Dio sa quanto profondamente mi hanno colpito questi avvenimenti. Pure non mi sono lasciata sconvolgere come te. Sul tuo volto c'è un'espressione di disperazione e qualche volta di vendetta che mi fa tremare. Sii calmo, mio caro Victor. Sacrificherei la mia vita alla tua pace. Certo, saremo felici. Calmi nel nostro paese nativo, lontani dal mondo. Che cosa potrà turbare la nostra tranquillità?» Piangeva mentre pronunciava queste parole, senza badare al sollievo che mi dava, ma nello stesso tempo sorrideva per scacciare dal mio cuore il demone che vi indugiava. Mio padre, leggendo nell'infelicità che recavo dipinta in viso un'esagerazione della pena che avrei dovuto naturalmente provare, pensò che un diversivo confacente ai miei gusti sarebbe stato il mezzo migliore per restituirmi alla serenità. Egli stesso desiderava allontanarsi dal paese e, indotto da ciò, propose che tutti assieme facessimo un'escursione nella valle di Chamonix. Io conoscevo già quella zona, ma non così Elizabeth ed Ernest, ed entrambi avevano espresso sovente il desiderio di ammirare quel paesaggio che era stato descritto loro come meraviglioso. Verso la metà di agosto, 2 mesi circa dopo la morte di Justin, partimmo dunque da Ginevra per questa escursione. Il tempo era insolitamente bello E se la mia angoscia fosse stata di natura tale da poter essere eliminata da circostanze transitorie, quella gita avrebbe certo raggiunto lo scopo cui mio padre mirava. Così come stavano le cose, io mi lasciavo conquistare in un certo senso dal panorama, e ciò qualche volta valeva ad alleviare il mio dolore, pur senza riuscire a soffocarlo. Il primo giorno viaggiammo in vettura. Al mattino avevamo visto in distanza le montagne verso cui ci stavamo dirigendo lentamente. Notammo come la valle che stavamo risalendo, quella del fiume Arv, di cui seguivamo il corso, si faceva sempre più stretta e al tramonto scorgemmo catene immense dirupate che ci dominavano da ogni parte e udimmo il rumore del torrente che scorreva fra le rocce e si frangeva in mille cascate. Il giorno seguente continuammo il viaggio a dorso di mulo e a mano che ci portavamo più in alto la valle assumeva un aspetto meraviglioso. Castelli in rovina si drizzavano sugli strapiombi di montagne coperte di pini. L'impetuoso Arve e casolari che facevano capolino qua e là fra gli alberi costituivano uno scenario di singolare bellezza, accresciuta dalle possenti Alpi, che con le loro guglie e le loro piramidi scintillanti parevano appartenere a un altro pianeta, essere la dimora di un'altra razza. Passato il ponte di Pellissier, dinanzi a noi si spalancò la forra in cui scorre il fiume. Poi cominciammo a salire la montagna che lo domina. Poco dopo entrammo nella valle di Chamonix. Tale valle è stupenda, ma non pittoresca come quella del Cervo che avevamo appena attraversato. Le montagne alte e coperte di neve la circondavano a picco. Non si vedevano castelli in rovina né campi fertili, ma ghiacciai immensi scendevano fin quasi alla strada. Udimmo il suono minaccioso della valanga che cadeva e scorgemmo la scia che ne segnava il passaggio. Il Monte Bianco, il sublime Monte Bianco, si drizzava fra le aiguille circostanti e il suo maestoso dome troneggiava sulla valle. Nel corso di questa escursione mi unii talvolta a Elisabeth, sforzandomi di indicarle le varie bellezze del panorama. Spesso però lasciavo che il mio mulo venisse distanziato e mi abbandonavo ad angosciose riflessioni. Altre volte spronavo la mia cavalcatura perché precedesse i compagni e mi fosse così possibile dimenticare loro, il mondo e soprattutto me stesso. Quando li avevo distanziati a sufficienza, scendevo di sella e mi lasciavo cadere sull'erba, sopraffatto dall'orrore e dalla disperazione. Raggiungemmo Chamonix alle 8 di sera. Mio padre ed Elisabeth erano stanchissimi. Ernest, che ci aveva accompagnato, era eccitatissimo e di ottimo umore. L'unica circostanza che attenuasse la sua contentezza era il vento del sud che faceva prevedere la pioggia per il giorno seguente. Ci ritirammo di buon'ora, ma non per dormire, per quello almeno che mi riguarda. Rimasi molte ore alla finestra a guardare le luci pallide che giocavano sul Monte Bianco e ad ascoltare il rumore dell'Arve che scorreva ai miei piedi. Capitolo 9. Il giorno seguente, contrariamente alle previsioni della nostra guida, il tempo era buono, anche se nuvoloso. Visitammo le sorgenti dell'Arveron e ci aggirammo per la valle fino a sera. Queste scene magnifiche mi diedero tutto quel conforto che ero in grado di ricevere. Mi trasportarono al di sopra di ogni sentimento meschino e, pur non riuscendo ad annullare il mio dolore, lo placarono e lo attutirono. In un certo qual modo distolsero anche la mia mente dai pensieri che l'avevano ossessionata nell'ultimo mese. Rientrai la sera stanco, ma meno infelice, e chiacchierai con i miei familiari con un'allegrezza maggiore di quella che mi era abituale da qualche tempo. Mio padre ne fu lietissimo ed Elisabeth esultò. «Mio caro cugino», disse, «vedi quanta allegria diffondi attorno a te quando sei felice? Cerca dunque di non fare ricadute». Il mattino seguente la pioggia scrosciava a torrenti e una fitta nebbia celava le vette delle montagne. Ciò valse a deprimermi terribilmente. Mi abbandonai di nuovo al mio consueto stato d'animo e mi sentii infelice. Sapevo quanto mio padre sarebbe rimasto deluso per questo improvviso mutamento e decisi perciò di evitarlo fino a quando non mi fosse riuscito di nascondere i sentimenti che mi dominavano. Ero certo che i miei compagni sarebbero rimasti tutto il giorno nella locanda e allora, abituato com'ero a sopportare la pioggia, l'umidità e il freddo, decisi di scalare da solo la vetta del Mont Anvers. Ricordavo l'impressione che lo spettacolo di quel ghiacciaio tremendo e in perpetuo movimento aveva prodotto su di me quando l'avevo visto per la prima volta. Una specie di estasi si era impossessata della mia anima. La vista di ciò che vedi terribile e di maestoso nella natura aveva sempre destato in me un senso di solennità e mi aveva fatto dimenticare le cure passeggere della vita. Decisi di andare da solo perché conoscevo bene il sentiero e perché la presenza di un'altra persona avrebbe turbato la solenne maestà del paesaggio. La salita è ripidissima, ma il sentiero si snoda in curve brevi e continue che permettono di superare la perpendicolarità del monte. È uno spettacolo di una desolazione spaventosa. Dovunque si scorgono le tracce delle valanghe invernali, là dove gli alberi giacciono spezzati o inclinati verso il suolo, quali distrutti, quali contorti, appoggiati su rocce sporgenti o puntellati di traverso su altri alberi. A mano che si sale, il sentiero è intersecato da nevai lungo i quali le pietre cadono ininterrottamente. E uno di questi nevai è particolarmente pericoloso, in quanto basta il minimo suono, anche una parola pronunciata ad alta voce, a provocare uno spostamento d'aria sufficiente ad attirare la distruzione sul capo di chi ha parlato. I pini non sono alti né verdeggianti, ma cupi, e aggiungono alla scena un che di austero. Guardai la valle ai miei piedi. Vasti banchi di nebbia salivano dai torrenti e avvolgevano in fitte spire le opposte montagne, mentre la pioggia, cadendo da un cielo plumbeo, accresceva la melanconia. Ahimè, perché l'uomo ha una sensibilità superiore a quella dei bruti? Ciò serve solo a rendergli l'esistenza più difficile. Se i nostri impulsi si limitassero alla fame, alla sete e al desiderio, potremmo essere quasi liberi. Invece ci lasciamo trasportare da ogni soffio di vento, o da una parola casuale, o dalla scena che questa parola può presentarci alla mente. Dormiamo. Un sogno può avvelenarci il sonno. Desti, un pensiero tormenta ciascun'ora del dì. Ci guidi la ragione, o l'intuito, o l'istinto. Che si rida o si pianga, che si abbracci il dolore o si scacci l'affanno, tutto è per l'uomo uguale, perché gioia o dolore, quaggiù tutto finisce. L'ieri dell'uomo mai sarà pari al domani. Unica si perpetua la mutabilità. Era quasi mezzogiorno quando giunsi al termine della scalata. Per qualche tempo sedetti sulla roccia che domina la Mer de Glace. Era coperta di nebbia, come le montagne circostanti. Poco dopo un soffio di vento dissipò la nuvola e io discesi sul ghiacciaio. La sua superficie è tormentatissima perché si drizza come le onde di un mare agitato, si abbassa, si fende in crepacci vertiginosi. Il campo di ghiaccio è largo una lega circa, ma io impiegai quasi 2 ore ad attraversarlo. La montagna prospiciente è una roccia nuda e strapiombante. Montanvert era di fronte al luogo dove mi trovavo, a una lega esatta di distanza, e sopra di esso si ergeva in tutta la sua maestà il Monte Bianco. Mi fermai in un anfratto della roccia ad ammirare quel panorama meraviglioso e impressionante. Il mare, o meglio il fiume di ghiaccio, correva fra le montagne del massiccio, che con le loro aeree cime incombevano su ogni suo recesso. I picchi coperti di neve scintillanti brillavano al sole sopra le nubi. Il mio cuore, poco prima straziato dall'angoscia, traboccava ora di un sentimento simile alla gioia. Esclamai: «Spiriti vaganti, seppur vagate e non riposate nei vostri stretti giacigli, lasciatemi almeno questa piccola felicità, o portatemi in vostra compagnia, lungi dalle gioie della vita». Mentre pronunciavo queste parole, scorsi a un tratto, a qualche distanza, un'ombra che avanzava verso di me, a velocità troppo grande per un essere umano. Superava i crepacci del ghiacciaio fra i quali avevo avanzato con tanta precauzione. La sua statura, mano a mano che si avvicinava, sembrava superiore a quella di un uomo. Mi sentii turbato. Una nebbia mi calò sugli occhi ed ebbi l'impressione di venire meno, ma subito il vento freddo della montagna mi fece riavere. Come la forma mi fu presso, scorsi, visione tremenda, che si trattava del mostro da me creato. Tremai di rabbia e di orrore deciso ad attenderlo per ingaggiare poi con lui una lotta mortale. Si avvicinò. Il suo volto esprimeva angoscia a cui si univano sdegno e malignità, mentre la sua mostruosa laidezza lo rendeva intollerabile a occhio umano. Ma quasi non me ne accorsi. L'ira mi aveva dapprima ammutolito e mi ripresi solo per inveire contro di lui con parole che esprimevano odio e disprezzo. «Demonio!» esclamai. «Come osi avvicinarti a me? Non temi la vendetta del mio braccio sul tuo miserabile capo? Vattene, vile insetto! O meglio, rimani, perché io possa calpestarti e ridurti in polvere. Oh, potessi, distruggendo la tua miserabile esistenza, richiamare a vita quelle vittime che tu hai assassinato in maniera così diabolica!» «Mi aspettavo una simile accoglienza», disse il demone. «Tutti gli uomini odiano gli sciagurati. Quanto allora devo essere odiato io, di gran lunga il più miserabile fra gli esseri viventi? Pure tu, mio creatore, detesti e disprezzi me, tua creatura, a cui sei legato da vincoli che solo l'annientamento di uno di noi può sciogliere. Il tuo proposito è di uccidermi. Come osi giocare a questo modo con la mia vita? Adempi ai tuoi doveri verso di me, e io adempierò ai miei verso di te e verso il resto dell'umanità. Se accetterai le mie condizioni, lascerò in pace sia loro che te. Ma se rifiuti, alimenterò la morte fino a quando essa non sarà sazia del sangue degli amici che ancora ti rimangono. Mostro abietto, demone che non sei altro! Le torture dell'inferno sarebbero castigo troppo lieve per i tuoi delitti. Maledetto diavolo, tu mi rimproveri di averti creato. Fatti avanti allora, perché possa estinguere la scintilla che ti ho tanto avventatamente donato. Accecato dall'ira, mi scagliai contro di lui, spinto da tutti quei sentimenti che possono armare un essere contro un altro essere. Egli mi evitò facilmente e disse: «Calmati, ti scongiuro di ascoltarmi prima di sfogare il tuo odio sul mio capo maledetto. Non ho forse sofferto abbastanza perché tu cerchi di aumentare la mia angoscia? La vita, per quanto sia soltanto un cumulo di dolori, mi è cara e io la difenderò. Ricordati che mi hai fatto più forte di te. La mia altezza è superiore alla tua, le mie membra più agili. Ma non mi lascerò tentare a mettermi contro di te. Sono tua creatura e voglio essere docile e sottomesso con il mio naturale signore e padrone, se anche tu farai la tua parte, cosa di cui mi vai debitore. O Frankenstein, non essere equo con gli altri unicamente per calpestare me, a cui maggiormente devi non solo giustizia, ma anche clemenza e affetto. Sono tua creatura, ricordalo. Avrei dovuto essere il tuo Adamo, e sono invece l'angelo caduto che tu hai allontanato dalla gioia senza colpa alcuna da parte sua. Dappertutto vedo benedizioni dalle quali io solo sono irrevocabilmente escluso. Ero buono. La miseria ha fatto di me un demone. Rendimi felice, e io sarò di nuovo virtuoso. Vattene! Non voglio ascoltarti! Non ci possono essere rapporti fra te e me, siamo nemici! Vattene, o misuriamo le nostre forze in una lotta in cui uno di noi dovrà soccombere!» «Come commuoverti? Le mie suppliche non ti spingeranno a essere pietoso verso la tua creatura, che implora bontà e compassione? Credimi, Frankenstein, ero buono, il mio animo ardeva d'amore per l'umanità, ma non sono forse solo, spaventosamente solo!» «Tu, mio creatore, hai orrore di me. Quale speranza posso riporre nei tuoi simili, che non mi devono nulla? Essi mi disprezzano e mi odiano. Le montagne deserte e i tetri ghiacciai sono il mio rifugio. Ho vagato quassù per molti giorni. Le caverne di ghiaccio, che io solo non temo, sono un rifugio per me, l'unico che l'uomo non mi disputi. Amo questi cieli cupi, perché essi sono più gentili verso di me dei tuoi simili. Se sapesse della mia esistenza, l'umanità tutta quanta farebbe come te, si armerebbe per uccidermi. Non dovrei dunque odiare chi mi detesta? Non scenderò a patti con i miei nemici. Sono sciagurato, ma essi dovranno dividere la mia miseria. È in tuo potere ricompensarmi e liberare gli uomini da un flagello che solo per causa tua può diventare così terribile che non solo te e la tua famiglia, ma anche migliaia di altri esseri correrebbero il rischio di esserne travolti. Lasciati muovere a compassione e non disdegnarmi. Ascolta la mia storia. e dopo abbandonami o compiangimi, a seconda di ciò che ti sembrerà giusto, ma ascoltami. Le leggi umane, per sanguinose che siano, concedono ai colpevoli di parlare in propria difesa prima di condannarli. Porgimi orecchio, Frankenstein. Mi accusi di delitto, ma distruggeresti con tranquilla coscienza la tua stessa creatura. Oh, loda pure la giustizia dell'uomo, ma io non ti chiedo di risparmiarmi. Ascoltami, e poi, se potrai e se vorrai, distruggi l'opera delle tue mani. Perché vuoi richiamarmi alla memoria circostanze che mi fanno rabbrividire al pensiero di esserne stato la causa? Maledetto sia il giorno in cui tu hai visto la luce, demone orrendo. Maledette siano le mani che ti hanno plasmato, anche se maledico me stesso. Mi hai reso infelice al di là di ogni immaginazione. Non mi hai lasciato la facoltà di riflettere se sono giusto o meno nei tuoi confronti. Vattene, liberami dallo spettacolo della tua odiosa presenza. Così te ne libero, mio creatore, disse, e pose dinanzi ai miei occhi la sua mano che lo respinsi da me con violenza. Così ti evito uno spettacolo che ti è odioso. Pure puoi ascoltarmi e concedermi la tua compassione. Questo ti chiedo, in nome delle virtù che una volta possedevo. Ascolta la mia storia. È lunga e strana, e la temperatura di questo luogo non si adatta ai tuoi sensi delicati. Vieni nella capanna sulla montagna. Il sole è ancora alto nei cieli. Prima che esso scenda a nascondersi dietro quei precipizi nevosi per illuminare un altro mondo, tu avrai udito il mio racconto e potrai decidere. Sta a te se debba lasciare per sempre la compagnia dell'uomo e condurre un'esistenza inoffensiva o diventare un flagello per i tuoi simili e l'autore della tua sollecita rovina. Così dicendo si incamminò sul ghiaccio, lo seguii. Avevo il cuore in tumulto e non gli risposi, ma mentre procedevo soppesai i vari argomenti da lui addotti e decisi di ascoltare almeno la sua storia. Questa decisione, dovuta in parte a curiosità, era rafforzata da un certo qual senso di compassione. Lo avevo fino allora considerato l'assassino di mio fratello e desideravo ardentemente una conferma o una smentita a tale opinione. Per la prima volta sentivo anche quali erano i doveri di un creatore verso la sua creatura. Pensavo che avrei dovuto renderlo felice prima di deplorare la sua malvagità. Questi motivi mi inducevano ad acconsentire alla sua richiesta. Attraversammo il ghiacciaio e scalammo il dirupo opposto. L'aria era fredda e ricominciò a cadere la pioggia. Entrammo nella capanna. Il demone, con un'espressione di esultanza, io con il cuore pesante e lo spirito oppresso. Ma accettai di ascoltarlo e come fui seduto accanto al fuoco che il mio odioso compagno aveva acceso, egli iniziò la sua narrazione. Ragazzi, la lettura per oggi finisce qui. La prossima volta leggeremo insieme la storia che la creatura mostruosa racconterà a Frankenstein. Ciao a tutti!